It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary.
La Grande Guerra. Sogni e macerie di un secolo fa.
Quand au bout de huit jours, leur peau terminée.
Chi ha rappresentato i ciechi come veggenti rivolti verso il futuro, come rivelatori dell'avvenire? Quale Tiresia metteva la sua bocca d'indovino nel sangue dell'ariete nero sgozzato sopra la fossa, tale da più notti io bevo il mio sacrificio e non vedo il futuro né vivo nel presente. Ma solo il passato esiste, solo il passato è reale come la benda che mi fascia, è palpabile come il mio corpo in croce. Sento il fiato e il calore delle mie visioni. Nel mio occhio piegato si rifucina tutta la materia della mia vita, tutta la somma della mia conoscenza. Esso è abitato da un fuoco evocatore, continuamente in travaglio.
Gabriele D'Annunzio scrisse le parole che abbiamo appena ascoltato nel 1916, dopo aver avuto un incidente aereo che gli provocò la temporanea perdita della vista. Aveva 53 anni, era stato uno dei protagonisti della battaglia interventista e si era arruolato volontario. In quest'opera, intitolata Notturno, il poeta esaltò la cecità come veggenza, cioè trasformò la sua menomazione fisica in un'arma potente. Buongiorno da Alessandra Tarquini, ben ritrovati ad una nuova puntata della Grande Guerra, sogni e macerie di un secolo fa. Noi oggi vogliamo parlarvi di traumi di guerra, psichici e fisici. Lo vogliamo fare con Barbara Bracco, che insegna storia contemporanea all'Università Bicocca di Milano, e con Dario De Santis, che è ricercatore presso il Dipartimento di Psicologia, sempre dell'Università Bicocca di Milano. Sono entrambi in collegamento. Buongiorno.
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 Allora, Barbara Bracco, abbiamo appena ascoltato Gabriele D'Annunzio. L'immagine del ferito come eroe si sviluppa subito, proprio già negli anni di guerra?
L'immagine dell'eroe segnato nel fisico è in realtà patrimonio già di una retorica che viene dall'Ottocento, dal Risorgimento, ma che all'epoca era riservato all'uomo eccezionale, Giuseppe Garibaldi, tanto per intenderci. Nel corso della prima guerra si impone la volontà di estendere quel modello celebrativo e glorificante a una massa molto più vasta di uomini, spesso semplici cittadini italiani, che appunto stavano vivendo quell'esperienza. Le parole di D'Annunzio, che voi avete opportunamente ricordato, rappresentano, diciamo, il vertice, la punta più alta di una retorica glorificante del corpo violato, che riguarda però con la prima guerra e per la prima volta nella storia italiana molte centinaia di migliaia
di
uomini.
Ecco, la interrompo, ma quanti sono i feriti? Cioè, di che ordine di grandezza parliamo?
Dunque,
almeno in Italia?
Le stime sono un po' incerte, si parla di circa 1 milione di feriti, cioè di uomini transitati almeno una volta, qualche volta anche di più, in uno dei punti, diciamo, della sanità militare. Qualcuno ipotizza addirittura il doppio, cioè 2 milioni, ma non esistono, ripeto, dati certi.
In realtà mi chiedevo se, appunto, le facevo questa domanda sull'ordine di grandezza perché il ferito è anche un problema, è un problema reale, pratico di una società che attraversa la guerra e che sta per uscirne.
Certamente la sanità militare è impreparata ad affrontare una prova di quel tipo, molto più lunga di quello che si prevedeva all'inizio e con carattere di massa. La sanità militare era pensata, modellata sulla guerra ottocentesca. Va anche detto però che sia l'esercito che la società civile mettono in campo sin dai primi mesi del conflitto tutte le strutture, le competenze per poter affrontare appunto quella prova, sia a ridosso delle linee del fuoco e soprattutto nelle retrovie, dove tra l'altro la medicina italiana farà, ma forse questo ne discuteremo più avanti, farà veramente grandi progressi.
D'Annunzio ci racconta questa trasformazione di una menomazione che diventa invece un'arma potente, no? La cecità che diventa invece veggenza. Ma la cultura, diciamo così, alta, è vicina a questa riflessione di D'Annunzio oppure è un caso isolato?
No, certamente D'Annunzio è l'esponente più sofisticato, elaborato e anche intelligente di un interventismo colto che ha puntato moltissimo le sue, diciamo, risorse sulla esposizione della menomazione fisica come segno di eroismo. Certo, D'Annunzio ha a disposizione un lessico, una capacità retorica che altri non hanno, ma non è certamente l'unico, si possono citare moltissimi altri casi. Con lui si raggiunge appunto il vertice di questa costruzione della retorica del corpo.
A proposito di retorica del corpo, noi vi vogliamo far ascoltare la testimonianza di Giovanni Pederzolli. Giovanni Pederzolli era un falegname, un lucidatore di mobili di Rovereto e prese parte ai combattimenti sul fronte austro-russo, quindi in Galizia. Noi ascolteremo chi sono i suoi nemici, come li racconta, fino a quando venne ferito molto gravemente al volto. Allora, ascoltiamo le parole di Giovanni Pederzolli.
I nostri in fondo fuggivano a rotta di collo ed i russi, forti di almeno il quadruplo, li inseguivano a fucillate. Guardai in giro, russi, tutto russi. Eravamo circondati. Allora quello che feci fu una pazzia. Come un cignale circondato, risolsi di vender cara la vita. Certo dovevo essere pazzo. Saranno stati in 3 o 4.000 e noi in 3. Non ci voleva che un essere stupido come me per resistere, ma ero pazzo, il mio cervello non reggeva più. Presi tutta la munizione rimastami e la misi a terra e poi incominciai a sparare come un pazzo. Avevo consumato quasi tutta la munizione, circa 120 pezzi, ed ancora sparavo in tutte le direzioni. I russi a 30 o 40 passi prendevano d'assalto e cadevano sotto il mio fuoco pazzo. Mi volto e vedo i miei due compagni in ginocchio che mi gridavano piangendo: «Sta fermo, non sparare o ci scanneranno!» Invano, io non voglio cedere, il sangue m'accecava. Però mi convinsi poi che qualche volta la pazzia costa cara. Improvvisamente, non mi so nemmeno io spiegare, sento un colpo tale alla testa che credetti averla esportata dal busto. Caddi a terra come fulminato. Pensai subito, son morto. Aspettai. Vedendo però questa signora morte farsi attendere troppo, aprii gli occhi. Ci vedevo, dunque non ero né morto né cieco. La testa mi doleva terribilmente. Provai con una mano a tastarmi e fino al naso ero sano. Provai la bocca. Gran Dio! Era un ammasso di carne ed ossa infrante. Tutta la mascella destra mi pendeva e dallo squarcio terribile usciva il sangue a flotti. Tutto il mento posava sulla mia spalla destra. Ben 20 denti erano volati per i campi sottostanti assieme alle ossa, gengiva e mascella inferiore. Provai ad alzarmi, ma la spalla destra non mi serviva più. Quel maledetto Srapnel, dopo avermi fatto quella bella funzione alla bocca, mi aveva passata anche la spalla ed ero a terra come una bestia feroce in trappola. Mi feci forza ed a 3 zampe, come i cani, feci 2 o 3 metri, ma poi caddi, esausto.
Ecco, le memorie di Giovanni Pederzolli sono state pubblicate nella collana Scritture di Guerra. Noi vogliamo ringraziare il Museo Storico Italiano della Guerra di Trento per questo documento e per gli altri che ci fornisce. È una storia importante perché Giovanni Pederzolli è un falegname di Trento e quindi, come molti cittadini sudditi dell'impero austro-ungarico, venne inviato sui fronti dei nemici appunto dell'impero austro-ungarico, in questo caso in Galizia. Ed è importante per noi anche perché ci racconta due tipi di trauma, cioè un trauma fisico e un trauma psicologico. Allora, Barbara Bracco, abbiamo ascoltato questa scena così forte raccontata da un soldato rimasto ferito, no? Il mito della mutilazione, cioè l'idea che essere feriti è anche un segno di, diciamo, di eroismo e di sacrificio, non è allora soltanto espressa da Gabriele D'Annunzio e da un ceto colto, sembra passare anche fra i soldati.
Sì, in un certo senso il fante contadino assimila in parte quella che è appunto la retorica del corpo. D'altra parte non va dimenticato, stiamo parlando tra invalidi e mutilati di mezzo milione di uomini, che non è cosa da poco, peraltro, in una mobilitazione complessiva di circa 5 milioni di uomini. Dicevo, questa retorica del corpo deve trasformare quello che è il segno osceno della guerra sul corpo, appunto, sulle membra dei soldati, in un segno di gloria. Se questo per la classe colta ed interventista è già un'operazione, diciamo, più facile, ovviamente per i ceti popolari è molto più complicato.
Perché è più complicato?
È più complicato perché ovviamente va tenuto in considerazione il fatto che gli uomini mobilitati provengono da realtà sociali molto modeste, non sono mai usciti dalla loro cittadina, dal loro piccolo, diciamo, luogo natio, e si ritrovano buttati in un'apocalisse, qual è la prima guerra mondiale, di cui non comprendono i confini, gli scopi, l'utilità. Conoscono soltanto la guerra nel loro piccolo mondo della trincea, che è un mondo fatto di fango, di insetti, di ferite, di dolore. Ecco che allora vestire, tra virgolette, quella sofferenza con un segno di appartenenza alla gloria nazionale può diventare un modo per elaborare quell'esperienza traumatica.
A proposito di esperienza traumatica, Dario De Santis, ma i medici quando si trovavano di fronte uno come Giovanni Pederzolli, come lo curavano?
Dovevano ovviamente intervenire e fare una prima diagnosi psicologica o psichiatrica. Il problema è che di quel mezzo milione di feriti di cui si è parlato in precedenza, un 10% sono afflitti da nevrosi o psicosi. Non si capisce ancora bene quanti da nevrosi e quanti da
La
psicosi.
interrompo per chiederle, ma la scienza medica di inizio Novecento ha gli strumenti per affrontare questa, adesso lei distingueva tra nevrosi e psicosi, è una distinzione già presente?
È una distinzione già presente. Le nevrosi e le psicosi di guerra non nascono certamente con la Grande Guerra, sono già state osservate una decina d'anni prima nella guerra russo-giapponese. Certo, la Grande Guerra, come dire, per intensità, per quantità di malati, per la velocità, la rapidità con cui queste nevrosi si manifestano all'interno delle trincee, pone sicuramente un problema scottante che non è solo scientifico, è un problema anche strategico, militare, è un problema politico ed è un problema economico, perché i soldati afflitti da nevrosi e da psicosi non possono combattere, vanno curati da medici che devono essere specialisti, quindi da psichiatri. E se la nevrosi e la psicosi di guerra, se le nevrosi e le psicosi di guerra possono diventare delle malattie, sono effettivamente, possono essere riconosciute come malattie, allora parliamo di invalidi di guerra. I soldati afflitti da nevrosi e da psicosi sono invalidi e quindi hanno diritto, ovviamente, a un sussidio, non possono più combattere. Questo crea un avvicinamento molto pericoloso del giudizio scientifico e di un giudizio morale. Se gli psichiatri ammettono nel corso della guerra che le psicosi di guerra sono effettivamente una malattia e che soldati sani possono essere portati alla pazzia dalla guerra, dalla paura della morte, dalla violenza degli scontri, dall'artiglieria, dagli assalti all'arma bianca, bene, allora questo crea dei problemi politici e militari non indifferenti.
Lei diceva che c'è già un riconoscimento pubblico, quindi dell'invalido come anche un malato affetto da problemi psichici.
In realtà no, il discorso è un po' diverso, nel senso che ovviamente si conoscono le nevrosi e si conoscono le psicosi, si capisce perfettamente dal punto di vista scientifico che la sintomatologia espressa da questi soldati che sono in condizioni spaventose, no? Afflitti da appunto perdita quasi completa di coscienza, da tremori, da paralisi, da problemi funzionali, quindi cecità, mutismo o addirittura cecità verbale, quindi impossibilità di leggere o impossibilità di scrivere. Si capisce perfettamente che questi soldati hanno subito un trauma nervoso. Da lì a riconoscere che esista una nevrosi di guerra, il passo è estremamente lungo e la psichiatria italiana non riuscirà a compiere questo passo, nonostante appunto la quantità di soldati feriti in questo modo.
Ecco, a proposito di psichiatria italiana, ascoltiamo adesso le parole di un autorevole studioso in realtà di psicologia, Agostino Gemelli. Gemelli fu un medico, un religioso, uno studioso di filosofia e di pedagogia, davvero un protagonista della cultura italiana, tra l'altro un personaggio molto controverso, fondatore dell'Università Cattolica di Milano, rinnovatore del mondo cattolico ma anche legato al mondo fascista, acerrimo nemico di Giovanni Gentile, sostenitori di posizioni dichiaratamente antisemite. Al di là, ecco, di questo, Gemelli fu un protagonista molto importante nella storia che stiamo raccontando, intanto perché fu uno studioso di psicologia e di psicologia sperimentale. Noi vogliamo ascoltare un brano tratto da Il nostro soldato, saggi di psicologia militare che appunto scrisse Agostino Gemelli.
A compiere il quadro degli ammalati di questa sala, ove sono raccolti casi che sembrano così disparati, ecco là un malato che sul cappotto ha i gradi di sergente, improvvisamente balzare sul letto, correre verso la finestra. Gli infermieri gli sono d'accanto, pensando che egli tenti di fuggire. Siamo a pian terreno. Ma quello si limita ad affacciarsi alla finestra, con la mano a dita qualcosa. Eccoli, vengono. E con la voce imita il martellare della mitragliatrice. Presto, presto, qua, tutti attenti. E messosi a sedere per terra, con una sedia tra le mani, lavora come se stesse alla mitragliatrice, incitando con la voce i compagni, chiama altri soldati, abbassandosi per spiare. Poi d'un tratto ritorna al letto di corsa e vi rimane spossato. Lo chiamo per nome. Non mi punisca, per carità, non sono colpevole. Non era più possibile, no, non si poteva. Non mi punisca, sarebbe la rovina della mia famiglia. E scoppia in pianto. Gli porgo il fazzoletto, invitandolo ad asciugarsi le lacrime. Mi ubbidisce. Gli mostro che sono un medico, che ne può essere certo dalla vestaglia bianca. Gli dico che è in un letto d'ospedale. Mi guarda con gli occhi sbarrati. Non risponde. Tenta di concentrare la sua attenzione sul letto del vicino. «Che cos'è questo?» domando. «Non vede. È stata la granata di ieri. Noi non facevamo a tempo a riparare anche là». Gli porgo il bicchiere con dell'acqua. Lo invito a bere. Mi obbedisce. Allora tento di rivolgergli un'altra domanda sopra un oggetto che non appartenga al suo delirio. «Che giorno è oggi?» Quanti ne abbiamo del mese?
No, mi lasci stare,
grida.
Non sono colpevole. Abbia pietà di me, signor colonnello.
Benché in apparenza tanto differente nell'aspetto, in realtà si riscontra in tutti questi malati il medesimo fenomeno, una specie di sogno ad occhi aperti. È raro che questi ammalati assistano passivamente, come avviene di chi dorme, allo sfilare delle immagini. Essi partecipano al loro sogno con gesti, attitudini, parole e si comportano, come ho detto, ai modi di un sonnambolo notturno. Al pari dei veri sonnamboli, accettano nei casi sopra descritti che personaggi reali prendano parte al loro sogno, facciano domande e prendano interesse alle loro immagini. Hanno una percezione più o meno completa degli oggetti, delle persone e dei fatti reali e li mescolano al loro sogno, deformandoli.
Dario De Santis, perché Gemelli sa tutte queste cose? Che cosa fa al fronte Agostino Gemelli?
Gemelli va al fronte, partecipa direttamente alle azioni e rimane estremamente colpito dalla vita dei soldati in trincea e da quello che la Grande Guerra può scatenare nella mente dei soldati. Gemelli è sì uno psicologo, sarà uno psicologo sperimentale molto attivo, forse l'unico ufficialmente attivo durante la Grande Guerra, nel senso che è il direttore del laboratorio psicofisiologico del Comando Supremo dell'Esercito e compirà esperienze importantissime sulla psicofisiologia degli aviatori, quindi si occuperà anche di aviazione. Con uno sguardo estremamente lungimirante.
In realtà è anche uno sguardo lungimirante?
Perché si rende conto Gemelli che l'aviazione, la selezione degli aviatori e quindi il lavoro degli aviatori avrà un'importanza strategica negli anni a venire, quando ancora nella Prima Guerra Mondiale l'importanza dell'aviazione non è centrale, sicuramente cresce nel corso degli anni, ma non è centrale. Gemelli si rende conto che la selezione da parte degli psicologi, quindi un'attenta selezione psicofisiologica da parte degli psicologi appunto sugli aviatori può dare un valore aggiunto all'aviazione e alla selezione.
È una specie di psicologo del lavoro.
Assolutamente, assolutamente. La Grande Guerra sicuramente dà una grande spinta, dà una notevole spinta anche a ricerche di questo tipo. Padre Gemelli è anche uno psichiatra, quindi è estremamente coinvolto anche in questioni psichiatriche come le nevrosi e le psicosi. Qual è il problema epistemologico di fondo della psichiatria? Il problema è che per la psichiatria italiana, in generale, il paradigma fondante di tutta la disciplina è ancora un paradigma estremamente organicistico e meccanicistico, nel senso che la malattia mentale è il prodotto di un malfunzionamento organico. Quindi la psichiatria si rivolge all'istopatologia o alla fisiopatologia per cercare di comprendere le cause di una malattia. Ma le cause possono creare un malato, ma non possono creare un degenerato. Cioè colui che si ammala a livello psichiatrico è un degenerato, è predisposto, è un alienato. Quindi l'interpretazione che viene fatta di questi casi che si sviluppano in trincea è in realtà un'interpretazione diversa da quella che poi si svilupperà in altri paesi e negli anni successivi anche dopo il secondo conflitto mondiale. Cioè l'idea è quella che i malati di mente al fronte siano predisposti e che la guerra non sia così influente, ma sia semplicemente un detonatore di patologie già predisposte. Quindi colui che si ammala era già malato, di fatto.
Quindi intanto è una grande trasformazione non soltanto della riflessione degli psichiatri, ma più in generale del modo in cui possiamo considerare la malattia o il disagio, ecco, diciamo così, il disagio psicologico.
Diciamo che non avviene in Italia la trasformazione che sarebbe potuta avvenire, nel senso che il paradigma che c'era prima del conflitto rimane intatto nonostante il conflitto. Cioè l'idea che il malato sia predisposto rimane anche dopo il conflitto. Quindi gli psichiatri italiani non danno eccessivo valore all'aspetto psichico del soldato, all'aspetto esogeno ambientale, cioè un soldato sano non può diventare pazzo a causa della guerra. Il soldato che diventa pazzo è un soldato che era arrivato già malato e che sarebbe
comunque predisposto a diventare.
È predisposto e questo è certamente un limite della psichiatria italiana nel corso del conflitto.
Barbara Bracco, ma come fa il mito dell'eroe mutilato a stare insieme a persone che invece escono dalla guerra così provate? Cioè il disagio psichico e invece la ferita, il trauma fisico, come stanno insieme per una società che fa dell'eroe mutilato un suo eroe?
L'aspetto del trauma psicologico, psichiatrico, come diceva adesso giustamente il collega, trova molte resistenze ad essere trattato, diciamo, con paradigmi nuovi. Viene alla fine però accettato, tanto è vero che nella legge del marzo del 1917 che stabilisce, diciamo, una gerarchia dei traumi e relative pensioni per questi reduci, nella categoria più grave vengono inclusi gli uomini affetti appunto da gravi patologie psicologiche e psichiatriche. Quindi evidentemente qualcosa a livello politico, non come paradigma scientifico, epistemologico, qualcosa comincia a filtrare, facendo però un'operazione che è molto interessante dal punto di vista lessicale. Per dirla in poche parole, un famoso neurologo italiano coniò l'espressione, poi largamente diffusa e fatta anche propria dai politici dell'epoca, quando definì questi malati psichici come mutilati dell'anima. Espressione che io trovo straordinaria, perché vuol dire trasferire lo stigma fisico della mutilazione sul piano psicologico, ecco. E dare pari dignità appunto anche a questi malati.
A proposito di mutilati dell'anima, noi vi vogliamo far ascoltare una canzone molto nota, una canzone degli Alpini, dove c'è proprio questo trasferimento. Lei parlava appunto della mutilazione dal corpo all'anima. Ascoltiamo Il testamento del capitano.
Il capitan della compagnia e ne ferito sta per morir.
Allora, abbiamo ascoltato: il capitano sta morendo, sceglie di destinare le parti del proprio corpo a dei valori, a delle persone, alla patria, al battaglione, alla mamma, alla bella, alle montagne. Qui i valori della guerra sono addirittura ribaditi con i pezzi del corpo. È una antica leggenda, tra l'altro tutto inizia su un fatto realmente accaduto nel 1528 a Napoli, nella Napoli che è in balia di francesi e spagnoli. Il marchese di Saluzzo muore e chiede che il suo cuore venga spedito in Piemonte, torni in Piemonte. Da lì la leggenda popolare arriva 400 anni dopo alla Prima Guerra Mondiale. Allora, Barbara Bracco, qui i pezzi del corpo diventano dei valori.
Certamente. Le parti anatomiche stesse hanno un valore simbolico molto forte. Prima si parlava di D'Annunzio, la cecità viene presentata come un valore politico, culturale, spirituale, attingendo anche in questo caso, lei lo ricordava parlando appunto dell'episodio del 1528, qui addirittura si ricorre a un serbatoio mitologico che è quello di antico mitologico dei Tiresia. Anche gli arti assumono un valore simbolico, politico molto forte, di cui tra l'altro la classe politica, la classe dirigente italiana si rende immediatamente conto, perché gli arti sono gli strumenti del lavoro, lo definisce così un noto chirurgo della Prima Guerra Mondiale. Quindi ripristinare la funzionalità di queste parti ha un alto valore di utilità sociale e politica. Ma mi permetto di aggiungere una cosa: questa sovrapposizione tra patria e corpo, in questo caso giocata molto fisicamente appunto sulle membra dei soldati, ha anche un livello più alto, e mi riferisco in particolare all'ultimo anno di guerra, quando dopo Caporetto, lo sfondamento degli austro-tedeschi sul territorio italiano, l'occupazione del nemico viene vissuta come amputazione territoriale. L'espressione di vittoria mutilata, che verrà coniata ancora non a caso da Gabriele D'Annunzio nell'ottobre del 18, fa riferimento esattamente a questa sovrapposizione figurativa.
Quindi è proprio una sovrapposizione tra il corpo, la patria, il corpo e temi della politica. Ecco. Dario De Santis, il corpo si può smembrare, la psiche?
La psiche anche in questo caso, nel senso che appunto, come dicevamo prima, c'è una divisione fra nevrosi e psicosi all'interno dei feriti. Cioè, che cos'è psichico? Bene, la psichiatria italiana, dicevamo, non darà eccessivo spazio alla dimensione psichica, però c'è tutta una dimensione somatica, nel senso che le nevrosi possono anche essere causate da lesioni di fatto al cervello, quindi lo scoppio di una granata, ad esempio, può provocare una grave lesione midollare, e una lesione midollare si può appunto manifestare a livello di sintomatologia esattamente come una psicosi. Quindi l'interpretazione di cerniera che viene fatta dagli psichiatri italiani è che gran parte delle neuropsicosi siano in realtà dei traumi fisici, ecco, che quello che succede è appunto un trauma del soldato.
Ascoltiamo adesso il testo di uno dei protagonisti della neuropsichiatria, che è stato Vito Massarotti. Il testo è tratto da un manoscritto che si trova nell'archivio storico della psicologia italiana all'Università Bicocca di Milano. Dico correttamente, De Santis?
Corretto, giusto.
Un improvviso ordine dell'armata mi trasferì a Brusegana, presso Padova, come direttore del reparto psichiatrico della Terza Armata. Il generale Bompiani era passato ad altro comando. Il reparto occupava parte del manicomio provinciale di Padova, aveva 500 letti e 500 ricoverati. Aveva due medici oltre il direttore, mio professore di fisiologia, ma medico condotto. Ideale sfruttamento delle competenze. Unico tecnico dovevo visitare all'ingresso, seguire durante la degenza, formulare la diagnosi, decidere la destinazione. Lavoro improbo, lontano non solo dalla perfettibilità, ma anche dalla mediocrità, pieno di involontari errori. Ogni giorno giungevano dalle linee 30-50 nuovi malati, ed ogni giorno il mio compito era di farne uscire altrettanti, avviandoli ai corpi di convalescenza, per proseguo di cura ai manicomi dell'interno, alle famiglie per riforma. Quante reali psicosi e quante simulazioni. La guerra è il banco di prova della nostra forza e del nostro equilibrio nervoso. I deboli, i tarati, i predisposti non resistono e si ammalano o simulano. Ma la simulazione, a sua volta, è frutto di disarmonia delle facoltà psichiche, specie per difetto del senso etico-morale, ed è quindi malattia. A proposito di diagnosi improvvisate ed errate che hanno poi nel ritorno alla vita civile costituito cause di dolore e di disgrazie, ricordo il caso di un professore di liceo che non poteva tornare al suo posto di insegnante ed era stato da autorità messo in pensione perché durante la guerra era stata per lui formulata la diagnosi di demenza precoce ed era stato riformato dal servizio militare. Un accurato esame, una scrupolosa indagine, dimostra l'errore diagnostico. Si era trattato di una transitoria guaribile psicosi di guerra, accolorito isterico da cui era completamente guarito. Ero allora consulente per le pensioni di guerra del Corpo d'Armata di Milano. Potetti dimostrare l'errore, modificare il giudizio diagnostico e contribuire alla pace, alla serenità e alle possibilità di vita del professore, padre di numerosa prole, che poté così tornare al suo posto e dall'insegnamento.
Dario De Santis, allora intanto vogliamo ricordare chi era Vito Massarotti.
Vito Massarotti è stato un personaggio centrale appunto nella psichiatria italiana, era a Milano e parte volontario per il fronte e appunto si occuperà di psichiatria durante tutta la guerra, mentre al ritorno dalla guerra lavorerà quasi completamente a Milano, appunto all'azienda tramvaria municipale, come appunto psicologo del lavoro. Quindi questo richiama nuovamente l'importanza della guerra per la comprensione della psicologia, di dinamiche legate anche alla psicologia del lavoro.
Ecco qua,
però questo passo è estremamente interessante per quanto riguarda il discorso psichiatrico, perché riassume tutto quello che abbiamo detto fino ad
ora. Come viene organizzata allora l'assistenza psichiatrica?
Dunque, ci sono 4 reparti neuropsichiatrici per le armate impegnate al fronte e questi 4 reparti hanno appunto dei compiti ben precisi, sono vicini alla prima linea e attaccati appunto ai comandi delle armate e hanno principalmente 2 compiti. Il primo è quello che descrive poi molto bene anche Massarotti, no? E cioè devono appunto compiere dei servizi neuropsichiatrici propriamente detti, cioè devono ricevere i soldati che vengono mandati dal fronte e quindi che sono già stati visitati e sono stati appunto indirizzati verso i reparti neuropsichiatrici, visitarli e capire di che cosa si tratta, perché ovviamente abbiamo delle sintomatologie molto varie. Soprattutto, e questo lo sottolinea Massarotti, dividere i soldati realmente malati dai simulatori, che per l'esercito è un grave problema, perché si poteva provare a simulare ovviamente per scappare dal fronte una nevrosi.
E anche qui abbiamo ascoltato quello che lei prima ci raccontava, e cioè l'idea della predisposizione alla malattia.
Esattamente, Massarotti sostiene di fatto quella che è la linea portante della psichiatria italiana, cioè bisogna essere tarati, la guerra è semplicemente, tra virgolette, un banco di prova che mette alla prova i nostri sensi. Chi è tarato si ammala, chi non è tarato non si ammala. E ovviamente Massarotti mette in luce l'aspetto anche della quantitativo del problema, no? Di quanto fosse difficile per soli 2 medici compiere le diagnosi e smistare un numero sempre crescente di soldati, smistarli verso una serie di presidi interni, che poi erano di fatto i manicomi provinciali, territoriali, cioè i soldati più gravi venivano rimandati all'interno del territorio, all'interno dei diversi manicomi e tenuti in osservazione per 30, anche 90 giorni o per periodi più lunghi, se questo era richiesto. I soldati reputati invece meno gravi venivano tenuti in dei presidi più vicini alle linee di guerra, i cosiddetti villaggetti psichiatrici, in cui potevano riposarsi, appunto essere curati attraverso idroterapia, elettroterapia, psicoterapia, quindi diverse forme di terapia, venivano somministrati diversi farmaci per calmarli e poi, se possibile, venivano quanto prima rimandati al fronte.
E tra l'altro Massarotti ci parla anche di errori che venivano commessi nel dover affrontare un lavoro così impegnativo. Io mi chiedevo, ascoltandola, ma esiste un'etica o più in generale una cultura che influenza l'analisi di questi problemi? Cioè, per esempio, esiste un modello di uomo virile, forte, coraggioso, che deve appunto combattere e che...
Assolutamente, assolutamente. La difficoltà degli psichiatri in quel momento è proprio quella di scindere, di non poter in alcuni casi scindere il giudizio scientifico, quindi psichiatrico, mentale, psichico, da quello etico, morale del soldato eroe, no? Della figura del soldato eroe che combatte per salvare la patria. Assumere che un soldato normale può ammalarsi e può impazzire a causa della paura della guerra vuol dire di fatto andare a intaccare la morale di un esercito che è già in grave difficoltà nel corso del conflitto a causa di tutte le atrocità che bene si conoscono. Quindi un freno molto forte per gli psichiatri da un lato è quello di la difficoltà di scindere appunto il giudizio scientifico. Dall'altro c'è però l'intenzione da parte degli stessi, quindi di psicologi e psichiatri, di imparare a gestire le masse, imparare a educare le masse, imparare a educare i soldati, cioè imparare attraverso la psicologia e la psichiatria a creare una nuova identità forte che sia in grado di dare più vigore all'esercito.
Quindi sarà un'esperienza che insegnerà anche a psichiatri e psicologi, cioè un'esperienza, dicevo, quella della Prima Guerra Mondiale, che arriverà poi negli anni successivi nel dopoguerra, cioè impareranno da questa esperienza molte cose.
Assolutamente.
Barbara Bracco, invece, sì. I traumi fisici, che cosa accade dopo? Cioè questa patria mutilata, questa idea della mutilazione fisica passa nella cultura degli anni successivi?
Certamente, perché la presenza fisica, ripeto, di 500.000 di uomini segnati da quell'esperienza di guerra rappresenta un manifesto vivente di quella guerra. E la retorica del corpo violato viene utilizzata sistematicamente, ma non lo dico in modo, come dire, artificioso, germoglia in tutta una parte dell'interventismo italiano, di cui parte, diciamo, forte quella che farà poi capo al nascente movimento nazionalista e fascista, che non a caso sul corpo violato ha costruito gran parte delle sue fortune retoriche.
E allora, a proposito di ciò che accadde nel dopoguerra, ascoltiamo una scena di un film con Totò.
E il teste Politi lasciò la clinica l'indomani del confronto. Quindi, come non lo è ora, non era pazzo nemmeno allora. Cancelliere, metta a verbale.
Signor Presidente, posso fare qualche domanda al teste?
Sì, ma sia breve.
Grazie, brevissimo sarò. Teste? Teste? Testone, qui. Chi sei tu?
Me lo domandi, ma dormivamo insieme in camerata.
Ricordati bene, chi sei tu?
Tuo cognato.
È falso, signor Presidente. Tra i politi e l'imputato non esiste alcun rapporto di parentela.
Signor PM, per cortesia, mi lasci continuare. E perché sei mio cognato?
Perché ho sposato tua sorella.
Dove hai sposato mia sorella?
Ad Austerlitz, mio imperatore.
Generale Gioacchino Mura. E voi che ti manda a combattere? Dalle Alpi alla piramidi o dal Manzanarri al Reno?
Dove comanda il mio imperatore? Per voi ho perso questo braccio.
Ma se ce l'hai?
Sì, perché poi l'ho ritrovato. Dragoni del terzo squadrone. Viva l'impero! Viva la Francia!
Generale Gioacchino Mura.
Carica!
Fermate quel pazzo! Fermate quel pazzo!
Non mi do.
Era Lo smemorato di Collegno, film di Sergio Corbucci del 1962, ispirato ad un noto caso giudiziario, il caso Brunieri-Canella, che scoppiò nell'Italia del 1926 e riguardava la riapparizione di un uomo disperso, ritenuto disperso durante la Grande Guerra. Una battuta conclusiva, il caso dello smemorato di Collegno è emblematico di un problema che riguardò la società italiana uscita dalla guerra? Barbara Bracco.
Certamente, anche qui si pesca in una memoria di lungo periodo il tema del ritorno dei dispersi, dei soldati di cui non si è poi avuta notizia, una cosa che risale addirittura all'età medievale e moderna. Però mi permetto di fare solo di chiudere con una battuta proprio sul film, di cui voi ci avete proposto alcune battute, perché In questo gioco di ridefinizione di modelli, di mascolinità, ridefinizione del corpo, eccetera, eccetera, il film di Corbucci ha una battuta geniale, perché nel tentativo di darsi un'identità, poi Totò alla fine dice: forse sono il milite ignoto, che io trovo una definizione meravigliosa. Nella confusione generale, l'unica cosa che può forse essere quello, il simbolo del caduto. Dei caduti italiani.
Dario De Santis.
La Grande Guerra apre sicuramente degli scenari identitari e psichici completamente sconosciuti, inediti. La psichiatria, ma più in generale le scienze della mente, si trovano di fronte a un problema nuovo, ma più che a un problema a una dimensione totalmente nuova, no? Se la guerra è stato un gigantesco laboratorio di psicofisiologia, è vero che ha messo in contatto le scienze della mente con una massa di persone, con la società di massa. Ecco, se prima gli psichiatri e gli psicologi avevano lavorato prevalentemente nei manicomi, grazie alla guerra nascono una serie di applicazioni nuove delle scienze della mente che caratterizzeranno gli studi degli anni a venire. Quindi dalla guerra nasce sicuramente qualcosa di nuovo.
E quindi da questo punto di vista è una esperienza di modernizzazione della società italiana, con tutte le contraddizioni che porta con sé.
Con tutte le contraddizioni.
Allora, la puntata di oggi della Grande Guerra finisce qui. Noi vogliamo salutare e ringraziare Barbara Bracco e Dario De Santis per essere stati con noi. Buongiorno.
Grazie.
Grazie, buongiorno.
Buona giornata.
La Grande Guerra.rai.it è il nostro indirizzo. Se volete, potete riascoltare e scaricare questa e le altre puntate in podcast. Noi vogliamo ringraziare ancora Dario De Santis e Barbara Bracco. Alla console oggi c'era Marco Migliore. La Grande Guerra è un programma di Federica Barozzi, Lorenzo Pavolini e Alessandra Tarquini, che vi dà appuntamento a domani alle 13.
Una stella alpina che è fiorita sul mio sangue per segnarla, c'è una croce, chi l'ha messa non lo so, ma è lassù che dormo in pace. Sempre.